evoluzione del rapporto tra la Chiesa e la mafia. Ma io, certo, la Chiesa è anche una istituzione, quindi da questo punto di vista si presenta come una struttura compatta, no? Però la Chiesa è anche il popolo, cioè quello che i credenti. E da questo punto di vista non è una struttura compatta, è una cosa che è attraversata da idee diverse, modi diversi di porsi davanti non solo alla religione, ma davanti alla vita in generale, alle cose più importanti della vita, come la nascita o la morte, o anche come aspetti come il matrimonio, come queste cose qua. E appunto non tutti i cattolici la pensano allo stesso modo. Ora, bisogna dire che, perché parliamo di cattolici, potremmo parlare di cristiani in genere, già avremmo altre sfumature diverse in questo caso, no? Ma parliamo di cattolici. Allora, l'idea che il mondo cattolico fosse compatto è un'idea politica, non è un'idea che si trova in natura, diciamo così. È un'idea politica che compatto non nella osservazione dei precetti, stiamo attenti, ma nei comportamenti politici e sociali, che sono una cosa diversa. Cioè, se uno è cattolico crede nei sacramenti così come sono, se no diventa protestante oppure un'altra cosa ancora, giusto? Ma se uno è cattolico può anche votare per chi vuole. Solo che in una certa fase della storia del nostro paese, cioè dal dopoguerra ora, si è pensato, no, ora, agli anni 90, ma un po' prima anche in realtà, si è pensato che i cattolici dovessero avere un comportamento politico compattamente simile. Oh, questo ci fa pensare, ci fa porre il problema la Chiesa e la mafia. Uno dovrebbe dire, poi dovrebbe distinguere tra appunto Chiesa istituzione, Chiesa comunità dei credenti, popolo cattolico in generale, sfumature diverse che attraversano questo mondo, eccetera, eccetera. E quindi anche appartenenze sociali all'interno del mondo cattolico. Questo è un dato che è stato non tenuto, presente, ma che poi è emerso piano piano. Per cui non solo davanti alla mafia, ma davanti a tante altre cose. Io vi ricordo che nel 1974 questo paese ha votato a un referendum sul divorzio e quindi sul tema della indissolubilità o meno del matrimonio, dove la maggioranza delle persone ha votato a favore del divorzio e tra questi molti cattolici, perché se no non poteva succedere. Perché i cattolici rappresentano la maggioranza di questo paese. E qualche anno dopo si è votato sull'interruzione della gravidanza e una cifra spaventosa, oltre l'80% delle persone, hanno votato a favore di questa legge. Quindi molti cattolici hanno votato a favore di questa legge. Cioè significa che il mondo cattolico la pensava anche in un modo diverso. Su questo, al suo interno, su questi problemi cruciali dell'approccio, no? Da vita e religione, eccetera. Il che non significa che quelli che hanno votato per il divorzio l'indomani mattina andranno a divorziare, e non significa che quelli che votarono a favore del mantenimento della legge sull'aborto l'indomani mattina andranno ad abortire. Significa un atteggiamento di apertura davanti a queste cose e di dialogo con gli altri. Ho detto questo per dire che il mondo cattolico non è una cosa compatta, ma è una cosa che è articolata al suo interno. Devo aggiungere anche un'altra cosa, che negli anni 60 il mondo cattolico italiano si è articolato ulteriormente in diverse posizioni. Il famoso 68, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, io avevo 18 anni quando c'era il 68 e facevo il 68, era un mondo, è un movimento di cattolici per la gran parte. È un movimento che mette in moto tutta una serie di energie all'interno del mondo cattolico. Uno dei padri del 68 è Don Milani, non c'è discussione su questo. E ricordo che all'epoca stavamo settimane e settimane a discutere di quel librettino piccolissimo che è lettera una professoressa, ma che è una cosa immensa, dove si lavorava su questa cosa qui, per capire cosa si, no, qual era la realtà della scuola, le sue divisioni interne e così via. Quindi anche lì. E forse un suo compaesano, Nenè Griscione, no? Ecco, quello è un mio amico, morto da un po' di tempo, ma anche altri, Armando Rossitto, che era un dirigente nazionale della FUCI, era un mio concittadino, eccetera. Questi portarono avanti delle cose, quelli insieme ad altri, ma quello comportò un conflitto, più che una distinzione interna al mondo cattolico, e una diversità di punti di vista su tante cose. Allora, si metteva in discussione che cosa? Il collateralismo, scusatemi, della Chiesa rispetto alla democrazia cristiana, cioè rispetto a un sistema di potere. E a questo sistema di potere dobbiamo fare riferimento, e già l'ha fatto il nostro moderatore, quando ha parlato del cardinale Ruffini, che la verità era anche un grande personaggio, non era solo uno così, no? Il quale difende un assetto di potere e di relazioni perché non vuole che si creino delle crepe che facciano passare il discorso dei comunisti, quali erano quelli che attaccavano su questo tema della mafia e denunciavano l'esistenza della mafia. Perché? Perché la mafia viene vista in quel momento come uno degli aspetti della difesa di un assetto sociale. Pensate che non è vero che c'era la mafia solo nel feudo, la mafia era soprattutto a Palermo e nella città, come ha dimostrato ampiamente mio amico e collega Salvatore Lupo, che su questo fatto studi specifici e che chi andrà a studiare all'Università di Palermo nel ramo umanistico sicuramente incontrerà come suo professore. Allora, Palermo è il centro, però dico anche il latifondo, eccetera, è difeso dalla mafia. Difeso dalla mafia e quindi la mafia era come qualcosa che difendeva il diritto di proprietà a un certo punto, no? Viene vista come tale. Viene vista come chi difende il diritto di proprietà attaccata dai comunisti che invece vogliono che questo diritto di proprietà sia modificato, quantomeno riformato, eccetera. E insomma, tutti gli omicidi che cominciano da Andrea Raia di Casteldaccia 1944 fino a Ciaculli, mettiamo, oppure quello di Battaglia, eccetera, eccetera, nel 60, sono tutti omicidi che hanno a che fare con questo scontro all'interno del latifondo e così via. E cosa accade successivamente? Accade successivamente, uno, che le sensibilità appunto si articolano, come ho cercato di dire, cioè anche all'interno del mondo cattolico si guarda a tante cose diverse, si guarda anche al problema dei lavoratori, degli umili, eccetera, eccetera, con sguardo diverso da quello che è il precetto della democrazia cristiana, fatto proprio dalla Chiesa cattolica, dico in Sicilia in modo particolare. E si guarda in questo modo, ma la stessa mafia si articola, cioè c'è un cambiamento all'interno della mafia per cui e le percezioni sono diverse, non è solo limitata a questi aspetti, no, di confronto nelle campagne, no, nel latifondo o in altre situazioni simili, eccetera. Comincia a diventare una cosa diversa. Il sacco di Palermo, no, che è un momento di grande presenza nella città, coinvolge tanti tanti diversi attori sociali, tante diverse persone. C'è un libro molto bello, anche un po' difficile, è un romanzo di Vincenzo Consolo, che si chiama Lo spasimo di Palermo. Lo spasimo, sapete che cos'è? Una chiesa qua incompiuta qua vicino. Il racconto parla anche dello spasimo, però prende il titolo proprio per dire spasimo, per pronunciare la parola spasimo, che non è proprio una, no, una condizione di salute, dico, normalmente. E parla di un tale che abita a Palermo nella sua casa, eccetera, eccetera. A un certo punto viene buttato fuori da questa casa, dico, perché? Perché la mafia arriva a voler costruire in quella zona lì, no? Come è avvenuto poi in tante zone di Palermo. Cioè la mafia non diventa più una cosa, no? Esterna, lontana, diventa una cosa che ci interessa, che ci riguarda, che ci incontra. Un altro esempio, che non è palermitano, in questo caso è catanese, Fava, no? Giuseppe Fava, sapete chi è? Oh, Giuseppe Fava è un catanese, si occupa della mafia scrivendo reportage, eccetera, eccetera. È come se fosse un esploratore che va a studiare gli aborigeni dell'Australia, eccetera, perché è una cosa lontana, no? E lui scrive in questo modo, se non che poi è la mafia che si avvicina a Catania. Si avvicina a Catania e a questo punto lui continua a parlarne, ma non sta più parlando di un fenomeno lontano, sta parlando di un fenomeno che è a casa. E fatalmente si incontrano con l'esito che sapete, cioè lo ammazzano. Perché? Perché quella cosa che prima sembrava una cosa diversa di altri, eccetera, eccetera, comincia a essere una cosa più pervasiva, che ci interessa, che possiamo incontrare nella nostra vita. E quindi non solo i braccianti di Baugina, dico, eccetera, eccetera, ma tutti ci troviamo in quella condizione di incontrare questa cosa. E quindi questo è il problema, no? Per cui noi ci troviamo in questa cosa. Ora, la Chiesa può anche avere avuto come, diciamo, questo problema di rappresentare il mondo cattolico nella sua compattezza, cosa che non era facile neanche allora. Però a un certo punto questa cosa scompare, non è così. Non è che non ci sono esempi di preti che abbiano combattuto la mafia, ce ne sono. Il più illustre prete siciliano, che è Don Luigi Sturzo, nel 1909 si trova a Palagonia. Palagonia è un paesino, un paesone della provincia di Catania, a combattere la mafia. Che significa? Che c'è lì un'opera pia, l'opera pia Palagonia, quella della Villa dei Mostri, insomma, no? Che lascia quando muore nel 1850 e qualche cosa, 56, lascia tutti i suoi averi per fare un'opera pia, che significa donare ai poveri sostanzialmente attraverso un meccanismo, no? Di donazione, eccetera, lascia i suoi averi e tra questi averi c'è un grandissimo latifondo a Palagonia, proprio in questa città. E viene amministrato da una burocrazia. A un certo punto mandano ad amministrare questa cosa un palermitano che si chiama Gaetano Badalamenti. Nome è una garanzia a questo punto, ed è un mafioso palermitano che va lì. Questo qui comincia a fare quello che fanno i mafiosi, ad angariare i vicini, eccetera, eccetera. Per cui c'è una situazione di crisi, e allora il nascente movimento cattolico sociale, che è capeggiato da Luigi Sturzo, Caltagirone della vicina, e il già presente movimento socialista a Catania, che è capeggiato da De Felice, da Giuseppe De Felice, sindaco di Catania, personaggio interessantissimo, anche lui, reagiscono a questa cosa, e questi due grandi politici si trovano a combattere la mafia in quella situazione lì. Ed è uno scontro tremendo, no? Che poi finirà con la quotizzazione di quel latifondo, no? perché i grandi politici sanno combattere la mafia, quelli scarsi no. Allora, c'è quindi Luigi Sturzo che scrive anche una cosa teatrale sulla mafia, no, non è che c'è. Quello era un politico, capiva di che si trattava. Poi c'è un silenzio su questa cosa, c'è un silenzio assenso per tanti aspetti e un controllo sociale che dice guardate che ci sono pericoli peggiori, no? Il comunismo per esempio, no? Quando questa cosa finisce e finisce nel momento in cui coincide con la pervasività della mafia, dall'interno della Chiesa come dall'interno di tanti altri corpi sociali, gruppi sociali, chiamatelo come volete, nasce una ribellione. Nasce una ribellione, nel caso della Chiesa, in nome dei principi evangelici che certamente non coincidono con i principi dei mafiosi. Abbiamo sentito il Papa, dico, i papi, dico, no, parlare chiarissimamente su questo argomento, non c'è bisogno di dimostrarlo, mi pare. Ma stiamo attenti. Quando la Chiesa benediceva le armate, dico, che combattevano contro questo e contro quell'altro, e certamente è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, no? E quando si stava meglio con il fascismo perché contrastava il comunismo, per esempio, eccetera, beh, che facevano? Beh, facevano qualcosa di una scelta, diciamo, in questo senso. Allora, noi abbiamo davanti, io non do soluzioni, abbiamo davanti i dati del problema, no? I dati del problema che sono appunto questi: un mondo cattolico che fa i conti con la storia, con la realtà di ogni giorno e che cerca la sua strada, no? Certamente alla luce dei propri principi fondamentali, ma anche alla luce della capacità di lettura del mondo, no? Cerca la sua strada ogni giorno in quello che accade, dico, e cercando di dare risposte, no, ai problemi che sorgono ogni volta. E noi a fare questo, come persone pensanti, innanzitutto siamo chiamati. Grazie.